Alcuni focus per quanto riguarda alcune questioni legate alla precarietà. In particolare Cristina ha presentato, cerco di fare adesso se mi ricordo qualcosa, se no Andrea completerà, Cristina ha presentato una serie di slide legate alla precarietà del mondo del lavoro cognitivo, mentre Francesca Pozzi si è focalizzata sulle questioni della precarietà di genere, Abo e invece Fabrizio hanno fatto un interessante, diciamo così, ricerca sui numeri e sull'incidenza della tra virgolette brutta parola, comunque questione migrante, sempre diciamo così con uno sguardo verso il contesto nazionale e uno verso il contesto lombardo e milanese. È stata presentata invece da Piera un'analisi nella produzione, quella che è la ricchezza, quindi i numeri che rappresentano insomma i dati generali della precarietà, dati generali della precarietà e della ricchezza prodotta in Lombardia e anche qua con uno sguardo sulle percentuali nazionali. Si è avuto una presentazione invece, uno sguardo su tutta la questione dei call center, invece gli operatori sociali hanno presentato questa fatta da Valentina ed altri lavoratrici dell'Omnia, mentre gli operatori sociali hanno presentato le slide sulle politiche di sostegno, assistenza eccetera eccetera fatte da questo governo, più che sulle politiche, sui tagli alle politiche sociali. In queste slide sono presenti, c'è una sola copia perché ieri poi sono andato a Ruba e tutto il plico conta molte pagine, quindi
sono 102 facciate.
C'è una copia che gira e nei prossimi giorni cercheremo comunque di mettere tutte le slide, le metteremo sicuramente in rete. Nella seconda parte invece c'è stato un approfondimento di alcune tra virgolette personalità che abbiamo invitato, non tanto in quanto personalità, in quanto persone capaci e competenti su alcune tematiche che si reputava estremamente importanti. Quindi c'è stato un approfondimento sulle politiche sociali del professor Ranci, c'è stato un approfondimento sulle politiche fiscali di Santoro, c'è stato un approfondimento invece sulle tematiche legate agli ammortizzatori sociali, alla fatta il giudice Laura Curcio, e c'è stato un approfondimento sulle politiche territoriali abitative del professor Rabaiotti. C'è da dire che queste le registrazioni fortunatamente ci sono, abbiamo con un certo trepidazione stamattina abbiamo verificato se le registrazioni avessero avuto un buon esito, e così è stato. C'è da dire che questi interventi, in particolare quello di Rabaiotti e Santoro, erano estremamente puntuali sulle questioni che si andava a porre. La questione fondamentale, e qua chiudo ed introduco quali sono le finalità di la giornata di oggi, che ripeto è una giornata tra virgolette più politica e militante, meno analitica, perché deve trarre degli obiettivi, dei metodi di lavoro. Le questioni fondamentali che sono uscite ieri e più volte ripetute è: posto che in questo momento la separazione delle politiche di welfare e le politiche sul lavoro è una separazione fittizia, in quanto in una maniera o nell'altra, all'interno di un contesto economico completamente, un contesto produttivo completamente cambiato, e soprattutto in un contesto come quello macro regionale milanese, comunque metro lombardo come altre volte si dice, posto che questa separazione non ha più senso, è possibile immaginare in questo momento un percorso di analisi, ma soprattutto di elaborazione, che sappia formulare nell'arco di un tempo relativamente breve una proposta, una piattaforma di welfare metropolitana, l'abbiamo chiamato, incondizionato ed universale, che sia composto da tre elementi di ragionamento. Il primo, appunto, welfare come inteso come continuità di reddito; il secondo, il welfare inteso come accesso, diritto all'accesso di quelli che sono i beni comuni; e il terzo ragionamento invece uno sguardo, un osservatorio, uno sguardo permanente su quelle che sono invece le peculiarità territoriali e le trasformazioni che il territorio metrolombardo andrà a subire, quando dobbiamo pensare che da qua a 5 anni i dati vengono dal comitato NoESPO, quindi il comitato NoESPO se ne prenderà le responsabilità, verranno investiti 14 miliardi di euro, che sono 28, adesso è difficilissimo, nel senso che io fino ai 2.000 euro riesco a convertire con le lire, poi ho delle difficoltà, comunque 28 mila miliardi di lire, che era un terzo della manovra economica di Amato. È evidente che nel momento in cui in un territorio vengono introdotte una quantità di investimenti di questo tipo, è evidente che il territorio si andrà a trasformare profondamente, sia nelle sue caratteristiche, come dire, ambientali, sia nelle sue caratteristiche sociali. Quindi invece di aspettare il 2018 per dire cazzo, ma quanto è cambiato il tessuto produttivo lombardo, è necessario evidentemente fare un lavoro ragionato anche di prospettiva. Quindi oggi cosa piacerebbe che accadesse? Cosa ci piacerebbe che accadesse? Che, ovviando il fatto appunto che molti ieri non erano presenti in questi percorsi di analisi, ma in questi momenti di narrazione di analisi, ma questo lo andiamo a recuperare, ci piacerebbe che si venissero a verificare, si venisse a mettere in moto un ulteriore momento di confronto e si andasse a ragionare continuativamente, oltre oggi, magari finendo con un documento di valutazione finale, che si riuscisse a raccogliere l'impegno di diverse realtà, e questo impegno, avvalendoci appunto della collaborazione del Basic Income Network, di tutte le persone che si sono dette disponibili ad andare a seguire questi percorsi di analisi, che questo documento avesse, come dire, la partecipazione non semplicemente formale, ma di soggetti più ampio possibile. In una certa maniera, l'abbiamo scritto anche nel video che ieri abbiamo mandato sulla questione della Medei, è necessario, diciamo che, e ho chiuso, che in questo momento i coproduttori della ricchezza, in questo caso metro lombarda come si diceva, che sono i precari cognitivi o meno, i precari del lavoro cognitivo o meno, che sono i migranti, che sono gli operai, eccetera eccetera, che il tessuto produttivo metrolombardo, che è diviso fra industria manifatturiera, servizi e terziario avanzato, insomma i coproduttori, i soggetti che si muovono all'interno del tessuto produttivo, si alleassero, facessero fronte per andare a ragionare su quello che può essere appunto una piattaforma di rivendicazione comune.
Aggiungo soltanto, per chiarire le modalità con cui svolgeremo questo dibattito, innanzitutto che lo scopo principale della giornata di oggi è quello di, sulla base anche di quello che è stato adesso ricordato da Frente e di quello che è stato detto ieri, di vedere di meglio qualificare, sia da un punto di vista politico che da un punto di vista poi anche operativo, alcune linee di lavoro e di impegno, diciamo, per quanto riguarda quelli che sono tutti gli ambiti politici, lavorativi e sociali in cui le varie reti che sono qui presenti oggi si muovono, in maniera tale da avere, di creare una sorta di riferimento su quelle che sono le linee essenziali per una rimodulazione e la definizione delle politiche di welfare nell'area metropolitana lombarda. Ieri è stato detto che essenzialmente è stato ripetuto in più interventi che questa è una realtà territoriale che produce molta ricchezza, un quarto del PIL italiano è stato detto, questa ricchezza negli ultimi anni è stata prodotta essenzialmente nei settori del terziario avanzato, nel settore delle costruzioni e della costruzione di infrastrutture, non solo dell'edilizia e degli immobili. Su questo terreno, con l'Expo 2015, è in atto sicuramente una scommessa a livello politico istituzionale e sicuramente che andrà a rivoluzionare ancora quelli e a peggiorare quelli che sono già i precari equilibri territoriali di quest'area molto urbanizzata. E questi due settori, quello dell'edilizia e delle costruzioni e quello del terziario, sia legato alle merci che del terziario avanzato, sono quelli che sono da una parte costituiti dal principale lavoro migrante, quello delle costruzioni, e quello del terziario, quello del lavoro precario. Quindi precari e migranti sono due assi sociali su cui si costruisce la ricchezza in questa regione. E a questo bisogna aggiungere un asse che non va dimenticato, anche se ha perso, diciamo, potenza dal punto di vista anche espressiva, che è invece il lavoro manifatturiero. Lavoro manifatturiero che si è fortemente ridotto in termini relativi, ma che comunque ha avuto una crescita degli occupati del 5%, come abbiamo visto i dati ieri. Un lavoro manifatturiero che è sempre più caratterizzato da una mistura di lavoro migrante soprattutto nelle aree del Bresciano e del Bergamasco. Abbiamo visto ieri che, secondo le slide di Fabrizio, il 55% dei migranti maschi svolgono un'attività d'operaio, di quelli presenti sul territorio lombardo, si parla quasi più di, quindi, di 300-200.000 persone, per cento non poco, e che comunque questo il lavoro operaio deve essere preso in considerazione all'interno di questa triade di precari, lavoro manifatturiero che è meno precario per necessità di organizzative interne, ma comunque ancora un ruolo seppur declinante che bisogna prendere in considerazione. Teniamo presente però che la questione migrante, la questione precaria, soprattutto terziario avanzato e costruzione, sono i due settori che nei prossimi anni, questa è un po' l'ipotesi che noi facciamo, costituiranno l'asse portante della creazione di ricchezza e l'asse su cui si svolgerà tutto il conflitto sulla distribuzione e sul conflitto del welfare, per cui sono le soggettività che maggiormente devono essere in grado di sviluppare capacità di conflitto e di azione. Partendo da questo, noi oggi, tenendo conto di queste considerazioni, tenendo conto anche di quanto è stato detto da Rabaiotti per quanto riguarda le politiche abitative, ricordo uno slogan che ci ha detto Rabaiotti ieri: Milano è una città con case senza abitanti, è una città con abitanti senza casa, che mi sembra un'immagine abbastanza carina e è sufficientemente chiara nella sua brevità per esprimere. No, nel senso che c'è un patrimonio sfitto di circa 80.000 case e c'è un problema di redistribuzione delle case all'interno di Milano. Non c'è bisogno di costruire nuove case, non c'è bisogno di fare speculazioni selvagge all'interno del territorio, ma c'è un problema di regolazione di interventi su quella che è la struttura e la conformazione e la distribuzione dei vani abitativi all'interno non soltanto di Milano ma all'interno di tutta l'area metropolitana. Questo è un asse fondamentale di welfare, perché il problema della casa, il problema della gestione del territorio sono strettamente connaturati con le politiche del lavoro, perché il lavoro è diventato mobile, il lavoro è diventato flessibile, il lavoro si svolge sul territorio, il territorio è il luogo di produzione per eccellenza oggi in questi territori. Quindi parlare di ristrutturazione di interventi articolati sul territorio significa intervenire sulle modalità di prestazione lavorativa. Questo è un asse, è un punto che spesso viene dimenticato all'interno dei sindacati, all'interno della sinistra e anche della sinistra più antagonista. E su questo punto noi a Milano è un'esemplificazione, è un'avanguardia rispetto a questo. Così come l'altro asse riguarda, oltre il tema della continuità di reddito, e qui non mi dilungo tanto perché credo che sia abbastanza noto a tutti, riguarda invece il discorso di quelli che, di cui fa parte anche il titolo, accesso ai beni comuni e beni pubblici. Di qui bisogna fare una piccola aggiunta, perché se la questione della continuità di reddito, la costituzione di una cassa sociale per la continuità di reddito, un intervento una capacità di sviluppare un intervento che sia in grado di contrastare le politiche di ristrutturazione territoriale abitativa, sono già due elementi che costituiscono il welfare. Il terzo elemento centrale riguarda la questione dei servizi primari. Allora noi dividiamo, almeno questa la nostra analisi in un certo senso, dividiamo i servizi pubblici primari essenzialmente in due grosse categorie: i beni pubblici veri e propri, che sono quelli tradizionali, sono sanità, istruzione, giustizia, per intenderci, poi aggiungere difesa, se vogliamo aggiungere per essere cosa, sicurezza, nel senso che oggi è uno degli elementi al centro della campagna elettorale di dicembre. E la questione istruzione, sanità e giustizia, e sono i beni essenziali. Però ci sono una serie di altri servizi primari e di beni primari che sono quelli funzionali alla vivibilità e alla attività lavorativa, che sono quelli che sono, non sono tanto beni pubblici in senso stretto, ma sono beni comuni, cioè beni prodotti dall'interazione sociale, dalle relazioni sociali che si sviluppano in un territorio che è diventato produttivo. Sono i beni relativi ai beni ambientali, alla gestione del territorio. Sono i beni più comuni, più immateriali, legati a tutto il discorso della conoscenza, della formazione, della cultura e della gestione degli spazi sociali, che sono tutte tematiche che ovviamente devono entrare in maniera più precisa, più diciamo cosciente, no? In quella che è un pacchetto di rivendicazioni sulle politiche di welfare che noi stiamo cercando di costruire, come di cui oggi iniziamo a discutere, come battaglia, come rotta verso il futuro, come veniva detto nel video della media, cioè come punto di partenza su cui sviluppare e su cui cercare di ricomporre tutte le varie istanze conflittuali negli ambiti più diversi, negli ambiti anche non soltanto lavorativi ma anche ambiti territoriali, da Roma a Monza, dall'Interland, da Brescia, a Pavia, settori della manifattura, quelli della grande distribuzione, delle cooperative e via dicendo, ma che abbiano come, diciamo, elemento comune, come elemento di coesione, come elemento di interdipendenza, la spinta verso una costruzione di un pacchetto rivendicativo sulle tematiche di welfare, reddito, beni comuni pubblici e intervento sul territorio, che sia un po' comune, che in cui tutti gli ambiti, anche se non si ritrovano magari sulle stesse modalità di operatività, di strumenti eccetera, però cercare di avere, diciamo, una progettualità a medio termine che sia in qualche modo ben chiara ed esplicitata in un certo senso. Ecco, la discussione di oggi verte essenzialmente su questo. Qui sono presenti diverse realtà, diverse soggettività, ciascuno ovviamente portatrice e l'artifice della propria esperienza, della propria capacità di lotta e via dicendo, però quello che si chiede perché Milano sia non soltanto un laboratorio di quelle che sono le ristrutturazioni del capitale, ma sia anche un laboratorio di quelle che possono essere i possibili strumenti futuri di lotta e di creazione di conflitto e di azione sindacale, è necessario che tutte queste soggettività in un certo senso siano in grado di discutere e di confrontarsi fra loro verso un intervento più, nello stesso tempo, più coeso e nello stesso tempo più anche che abbia delle gambe, degli strumenti più operativi concreti su cui operare. Ecco, questo credo che da un po' anche quello che è stato detto ieri è quello che un po' dovrebbe essere lo spirito di questo incontro, credo che sia abbastanza chiaro. Da questo punto di vista la tavola rotonda, insomma, il dibattito è aperto. So che ci sono già degli interventi, mettiamoci d'accordo di fare interventi relativamente brevi, dell'ordine di 5-7 minuti.